nel 1904, in riferimento a un'esecuzione trionfale della seconda sinfonia di Mahler, diretta dallo stesso autore, il compositore Ernst Bloch scrisse: «Non dimenticherò mai l'atteggiamento del pubblico all'uscita del concerto. Non discuteva, non teorizzava, non sezionava. No, aveva appena vissuto la vita, aveva appena rievocato le sue gioie e le sue pene, i dolori e le speranze». Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 155 di Molliche d'Ascolto. Penso che le parole del compositore svizzero naturalizzato statunitense Ernst Bloch rappresentino pienamente l'effetto che può produrre l'ascolto di questo capolavoro assoluto di Gustav Mahler. La mollica di oggi è una di quelle che io ogni tanto definisco particolari, perché la settimana scorsa, cercando una via di scampo dalla dittatura televisiva, diciamo così, festivaliera sanremese, ho rivisto con grande piacere su YouTube il filmato di un concerto straordinario tenutosi nell'agosto del 2003 a Lucerna, nel quale l'orchestra del festival dell'omonima città ha eseguito, sotto la direzione del grandissimo e compianto Claudio Abbado, appunto la seconda sinfonia di Mahler, denominata Resurrezione. E devo dire che l'effetto è stato veramente dirompente. Di Gustav Mahler ho già parlato alcune volte, soprattutto nella mollica numero 29, dedicata al finale della sua terza sinfonia, e la numero 88, che aveva come protagonista la sua nona sinfonia. E penso sia abbastanza evidente come questo compositore risulti uno tra i miei preferiti, al quale sono particolarmente legato. Perché direi che è relativamente facile, no, ammirare geni come Mozart, come Bach, come Beethoven. Mahler non era uno di questi, ma era un compositore che ha costruito la sua musica con grande amore, con grande dedizione, con grande professionalità, e soprattutto l'ha costruita e l'ha composta nei ritagli di tempo, perché la sua attività principale era un'altra, era quella di essere uno dei più grandi direttori d'orchestra del suo periodo. Ricordo che è nato nel 1860 ed è morto nel 1911. In pratica ha composto quasi tutta la sua musica, soprattutto d'estate, quando era libero dagli impegni di direttore d'orchestra, e poteva quindi dedicarsi anima e corpo totalmente alla composizione. E bisogna anche sottolineare che le sue due carriere, quella di direttore d'orchestra e quella di compositore, hanno avuto degli sviluppi completamente diversi. Come direttore d'orchestra ha avuto da subito un grande successo. Ha occupato posti di rilievo con molte orchestre di tutto il mondo, a Praga, a Lipsia, a Budapest, a Amburgo, a Vienna e anche a New York. Era amatissimo e stimato per questa sua attività, al punto che, ad esempio, lo stesso Brahms ebbe a dire che proprio grazie alla direzione di Mahler aveva finalmente capito l'importanza e la bellezza del Don Giovanni di Mozart. La sua carriera come compositore invece non fu all'inizio altrettanto fortunata, infatti lo stesso Brahms ebbe a stroncare alcune delle sue composizioni giovanili. Anche la sua prima sinfonia, denominata Titano, il cui debutto avvenne a Budapest nel 1899, fu accolta malissimo dal pubblico e soprattutto dalla critica, al punto che Mahler aveva timore ad uscire di casa per paura di essere sbeffeggiato. E oltre a questo insuccesso così pesante, Mahler ebbe anche delle disgrazie familiari, perché morirono in rapida successione il padre, poi la madre e una sorella, e lui si trovò come unico tutore di quattro fratelli minori. Ciononostante, si mise subito dopo la fine della composizione della prima sinfonia a scrivere quello che poi sarebbe stato l'inizio della seconda sinfonia, anche se in realtà lo stesso compositore pensava all'inizio che fosse un brano a sé stante, al punto che lo intitolò Totenfeier, cioè Rito Funebre, perché rappresentava la morte dell'eroe della sua prima sinfonia, come ebbe a specificare lo stesso Mahler. Siamo accanto al feretro di una persona amata, la sua vita, le sue lotte passano ancora una volta dinanzi al nostro spirito. È l'eroe della mia prima sinfonia che porto alla tomba. Mahler è un compositore che tende sempre al massimo. Per lui una sinfonia deve essere come il mondo, deve abbracciare tutto. E infatti le sue sinfonie sono composizioni monumentali che possono anche suscitare timore nell'ascoltatore che le affronta. E la seconda sinfonia soprattutto, possiamo dire che non è solamente un brano di musica, ma è un lavoro filosofico, il cui ascolto può rivelare verità profonde ad ognuno di noi, perché in pratica è un viaggio intensissimo, un viaggio anche drammatico, dal buio alla luce. E ciò che rende stupefacente questa partitura è che la separazione tra il buio e la luce non è mai netta. La parte oscura infatti contiene comunque una tensione verso l'alto, mentre quella luminosa ha quasi sempre, tranne alla fine, la tendenza a dissolversi verso il basso. Come a significare che la vita non è mai divisa nettamente in momenti positivi o negativi, ma tutto è interconnesso e in divenire. E il titolo Resurrezione rappresenta quasi un invito ad ognuno di noi affinché possiamo redimerci proprio attraverso l'arte, per poter quasi rifondare la propria anima. Ed è un ascolto che, soprattutto per quello che riguarda l'ultimo movimento, che è quello di cui ci occuperemo, rappresenta un'esperienza quasi mistica, dalla quale ci si può rendere conto della potenza dell'effetto che la musica ha su di noi e sui nostri sentimenti. Come dicevo, la seconda di Mahler è un'opera monumentale. Innanzitutto l'orchestra è un'orchestra gigantesca, siamo alla fine dell'Ottocento ed è un'orchestra composta da 125 musicisti che suonano 140 strumenti, più c'è una banda che suona fuori scena, poi abbiamo due voci soliste ed un coro. È anche la sinfonia più lunga composta fino a quel momento, perché dura circa 80 minuti ed è divisa in 5 movimenti, di cui il primo e l'ultimo sono lunghissimi. Pensate che l'ultimo movimento ha una durata di circa 35 minuti, che è più o meno come quella dell'intera Sinfonia del Nuovo Mondo di cui abbiamo parlato nella mollica della settimana scorsa. E si tratta ovviamente di un lavoro estremamente complesso, la cui composizione è durata 7 anni circa, perché ci sono stati molti elementi che hanno ostacolato l'attività compositiva di Mahler, soprattutto uno, perché dopo aver scritto praticamente il primo movimento a Lipsia, dove era direttore musicale del teatro cittadino, Mahler ha avuto un incontro con un'autentica eminenza grigia della musica tedesca, il direttore d'orchestra Hans von Bülow, personaggio carismatico. Pensate che aveva diretto la prima del Tristano e Isolde di Wagner e aveva contribuito con le sue direzioni a lanciare Brahms e le sue sinfonie, e aveva tra l'altro una stima molto forte per Mahler come direttore d'orchestra. E approfittando di questa stima, Mahler gli fece sentire il primo movimento di quella che sarebbe stata poi la seconda sinfonia in una sala prove del teatro. La scena era la seguente: Mahler che suona il pianoforte e Hans von Bülow dietro di lui. Durante l'esecuzione Mahler si gira e vede Hans von Bülow con le mani sulle orecchie e dice: «Maestro, c'è qualcosa che non va?» E quello gli risponde: «No, no, continua pure». Mahler, finita l'esecuzione, si gira per chiedere un parere e Hans von Bülow gli risponde: «Caro Mahler, se questa è musica, io non capisco niente di musica. In confronto alla sua partitura, il Tristano e Isolde sembra Haydn». E l'effetto di questa bocciatura è stato per Gustav Mahler devastante, perché lui in pratica ha smesso di comporre, gli è venuto quello che in termine tecnico gli scrittori chiamano il blocco dello scrittore. Bene, lui ha avuto il blocco del compositore, perché praticamente ha smesso di comporre per quasi 5 anni, dedicandosi solamente alla sua attività di direttore d'orchestra. Poi nel 1983 affittò una casa su un lago vicino a Salisburgo, dove si fece poi anche costruire un casotto per poter andare lì e comporre in tutta tranquillità, e riuscì dopo 5 anni a proseguire finalmente nella composizione della sinfonia, scrivendo i 3 movimenti centrali. Ora in questa mollica non mi è possibile, purtroppo per ragioni di tempo, parlare sia del primo movimento che dei 3 seguenti. Ci sarebbe stato materiale per 2 molliche, forse più, ma perdonatemi, perché ho troppa voglia di farvi arrivare subito al 5° movimento, che secondo me è il vero culmine di questo lavoro. Vi dico solamente però che il 4° movimento, intitolato Ulrich, che vuol dire luce primordiale, è un lead cantato da un contralto e da una melodia bellissima, con un andamento e una solennità tipica di Mahler. E ovviamente vi invito caldamente ad ascoltarlo, come del resto anche tutti gli altri. Ma nonostante la ritrovata vena creativa, Mahler non sapeva ancora come finire questa sinfonia. Per cui ritornò ad Amburgo durante l'inverno per riprendere il suo lavoro. E qui accadde un evento dal quale trasse lo spunto per completare la sinfonia. Perché in quell'anno morì proprio Hans von Bülow. Ebbene, i funerali di Hans von Bülow furono un evento molto importante al quale assistettero tantissime autorità, e tra queste c'era anche Mahler. E durante la cerimonia funebre, un coro di fanciulli intonò un canto il cui testo era tratto da uno scritto di un poeta tedesco del Settecento, Friedrich Klopstock, intitolato Resurrezione. Non si sa esattamente che melodia cantassero questi ragazzi, ma questo testo colpì moltissimo la fantasia di Mahler, che tornò a casa e capì di avere la chiave di volta per riuscire finalmente a completare questa sinfonia. Risorgerai, alzati di nuovo, mia polvere, ciò che hai combattuto, ciò che hai amato, ora è tuo. Non sei nato per il nulla, ciò che è stato creato è destinato a soccombere, ciò che soccombe si alzerà nuovamente. L'eterna clessidra dell'esistenza viene capovolta nuovamente e tu con essa, piccolo granello di polvere. E nell'estate dell'anno successivo, 7 anni dopo l'inizio, Mahler portò finalmente a compimento questa monumentale composizione. In pratica l'ultimo movimento è quasi una sinfonia nella sinfonia, non tanto per la sua durata, che pure è veramente straordinaria perché è quasi 35 minuti di musica, ma perché ricomincia dall'inizio quel percorso dall'oscuro alla luce che era già stata la caratteristica di tutto il primo movimento. La musica sembra descrivere il giudizio universale, con la terra che trema sotto la spinta delle percussioni, le tombe che si aprono e le anime che iniziano la loro marcia nel tentativo di raggiungere la luce, seguendo i richiami delle trombe fuori scena, che sembrano quelle dell'Apocalisse. E l'inizio è devastante, con un fortissimo orchestrale che risveglia le anime dei morti. E dopo questo inizio così brutale, c'è un tema ascendente che sembra quasi una scala che porta verso il cielo. Ci sono anche le arpe che enfatizzano questa ricerca verso l'alto, eccole qua. Ma subito dopo il tutto viene risucchiato verso il basso. Subito dopo c'è un gruppo di corni fuori scena che esegue un alternarsi di due note, quasi fosse una specie di richiamo, verso l'aldilà. E in questo modo si crea un effetto di lontananza estremamente evocativo. poi subentra il tema famosissimo del Dies Irae, che però Mahler ha orchestrato in modo del tutto particolare. Il suono infatti è composto dall'unione di tre strumenti, flauto, oboe e clarinetto, che eseguono il tema in pianissimo, all'unisono, accompagnati dal pizzicato degli archi. E qui entra il tema della resurrezione, che poi diventerà importantissimo più avanti, perché verrà ripreso anche dal coro. Eccolo qua. Qui subentra la tromba, sempre con gli archi impizzicato. Sentite la bellezza di questo momento. E qua c'è un momento di apertura, di slancio. Che però, come è sempre accaduto fino adesso, si richiude su se stesso. Non è ancora il momento della risurrezione. Poi, ad un certo punto, compaiono dei frammenti melodici. È una frase spezzata costituita da due note solamente, che tra l'altro sono uguali a quelle usate all'inizio del Dies Irae che avete appena sentito. E questa melodia sembra raccontare della pena, dello sforzo, del vivere alla ricerca del superamento della propria condizione di sofferenza e di infelicità. Poi l'intreccio melodico si infittisce ad indicare la moltitudine delle voci delle anime. Sentite sempre più frenetiche queste voci che si rincorrono. Segue un momento meraviglioso in cui gli ottoni intonano un corale basato sempre sulla melodia del Dies Irae, un corale che si sviluppa verso l'acuto con l'entrata della tromba che porta la melodia ancora più verso la luce. qua entrano le trombe, eccole. E sembra aprirsi finalmente la luce. Queste anime sembrano arrivare finalmente. Ma come sempre succede, il tutto comincia lentamente a ritornare verso l'oscurità. Precipitando verso il grave. E quasi a ribadire l'impossibilità di distaccarsi dalla terra e dall'oscurità, abbiamo un'entrata clamorosa delle percussioni, che rendono il clima oscuro e tetro, enfatizzato anche dagli ottoni. E la strada per la risurrezione sembra così ancora lunga e perigliosa. Poi, da dietro le quinte, riprendono i richiami dei corni e della tromba, ma questa volta preludono all'ingresso del coro. Ora, immaginate gli spettatori che vedono questo coro molto numeroso, seduto dall'inizio della sinfonia, immobile, che, trascorsa più di un'ora, non ha ancora emesso una sola nota. Ebbene, il coro suggella gli ultimi 15 minuti di questa sinfonia, che sono qualcosa di grandioso. E qui io faccio riferimento al filmato di cui vi parlavo all'inizio, perché il coro in questo auditorium di Lucerna è seduto ovviamente più in alto rispetto all'orchestra. Soprani e contralti sono vestiti di bianco e i tenori bassi di nero. Tutti sono immobili e a un certo punto cominciano a cantare senza spartito davanti, e si fa fatica a capire chi canta veramente, perché le bocche si muovono pochissimo, e questa è un'intuizione meravigliosa di quel stupendo direttore che è stato Claudio Abbado. Il tema che intonano è quello della resurrezione ed è veramente un momento da pelle d'oca. Ecco, se non avete la possibilità di ascoltare tutta la sinfonia, potete anche concentrarvi sull'ultimo movimento. E se anche i 35 minuti di questo brano vi sembrano troppi, non perdete però questi ultimi 15 minuti, che sono qualcosa che secondo me vi resterà veramente attaccato addosso e vi emozionerà. Io mi sono emozionato tantissimo, perché è proprio in questi frangenti che ci si può rendere conto di come le arti, e la musica in questo caso, riescano a regalarci emozioni di un'intensità tale per le quali vale veramente la pena di vivere. Perché qui Mahler riesce a colpirci nel profondo del nostro sentire, privandoci di qualsiasi barriera protettiva. Dopo i richiami dei corni ci sono altri strumenti che sembrano risvegliare le anime. Questa volta in scena, in modo sempre più insistente. Poi un momento di stasi. E dal silenzio totale cominciano le voci pianissimo. Intonando il canto della risurrezione. Qualcosa di inesplicabile. E qua è difficile contenere l'emozione. A questo punto ci sarà ancora un momentaneo ritorno nelle tenebre, ma poi queste anime rappresentate dal coro un po' alla volta riusciranno definitivamente a liberarsi ed arrivare verso la luce o verso Dio, per chi ci crede. La cosa interessante è che Mahler per tutta la vita non era un credente, era un ebreo che poi ha dovuto convertirsi al cristianesimo più che altro per poter lavorare, ma non era un credente, ha sempre cercato Dio, nella sua vita senza mai trovarlo. Ma questo ultimo movimento di questa sinfonia è di una religiosità senza pari, o di una spiritualità, se volete, senza pari. Io vi invito veramente a guardare questo filmato di questa performance straordinaria dell'orchestra e di Claudio Abbado, già provato nella malattia, quella tremenda malattia che poi lo porterà alla morte una decina d'anni dopo questa performance, perché è un documento secondo me meraviglioso, un'interpretazione straordinaria. Poi chiaramente ognuno può avere la sua interpretazione di riferimento, ma l'immagine di questo finale con il volto di Abbado e il volto dei coristi e dei solisti che intonano questo canto è qualcosa che veramente senza spiegazioni logiche ti riconcilia con la vita e ti riconcilia anche con l'umanità, sapere che sono state scritte e composte cose di così grande importanza. Le ultime parole che canta il coro sono state scritte da Mahler: con le ali che mi sono conquistate mi libererò in un ardente slancio d'amore verso la luce che nessun occhio ha mai penetrato. Morirò per vivere. Risorgerai, sì, risorgerai il mio cuore. Ciò che tu hai vinto ti porterà a Dio. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fate bravi.